Amiche ed amici di 108 NPB, benvenuti, puntata numero 27 della prima stagione del podcast interamente dedicato al mondo del baseball giapponese. Come sempre io sono Nicolo Gatti e come sempre ringrazio The Cutting Edge Radio per offrirmi questo spazio. Siamo tornati ad essere l'unico podcast italiano che parla di baseball giocato, perché si è conclusa l'MLB e quindi rimane solamente il baseball asiatico. Si gioca oltre che in Giappone anche in Corea e a Taiwan, dove sono quasi nelle fasi caldissime della stagione. Sabato inizieranno le finali a Taiwan, domani, cioè quando avete ascoltato questa puntata sarà già finita la stagione regolare in Corea, quantomeno per le assegnazioni dei seed per i playoff. Poi inizieranno i playoff e anche in Giappone ci si avvicina verso il grande appuntamento della post-season, ridotto quest'anno naturalmente proprio perché siamo al 29 di ottobre, nel momento in cui sto registrando, e non è ancora conclusa la stagione regolare, quindi inevitabilmente andranno ad accorciare i playoff. Però playoff che in qual parte ci saranno in Pacific League, e playoff che sono sempre quanto mai aperti in questo momento in Pacific League, perché non si è fermata l'emorragia di Cibalotte, e però ne parleremo un pochino più successivamente. Andrò abbastanza veloce oggi con le classifiche, perché oggi ce n'è di ciccio a cui parlare e ci sono puntate come le scorse in cui non sapevo che titolo mettere agli episodi. Quest'oggi invece avrò più tronconi da trattare, quindi velocemente, perché non vorrei mai superare i 20-25 minuti massimo a puntata per non tediarvi troppo. D'altronde chi si ascolta più di 25 minuti di podcast sul baseball giapponese? Allora direi di partire velocemente con le classifiche, dove qualcosa è cambiato, qualcosa no, vedremo adesso. Infatti Central League al primo posto sempre gli Yomiuri Giants con 63 vittorie, 41 sconfitte e 6 pareggi. Sono primi, hanno ormai blindato la Central League, ma non riescono a conquistare il pennant perché hanno perso la serie contro gli Yokohama Dynabay Stars, che sono riusciti incredibilmente, anche piuttosto a sorpresa, non ce lo si aspettava, a completare lo sweep sui Yomiuri Giants, che quindi dovranno rinviare questa vittoria del pennant che comunque è ormai alle porte. Secondo posto per gli Hanshin Tigers, 55 vittorie, 50 sconfitte, 6 pareggi, ormai sono 8 partite e mezzo di distacco, ma ormai sinceramente non mi viene manco da darvi i distacchi dalla testa. In Central League solamente la prima squadra che vincerà il pennant andrà alla Japan Series, quindi fuori dai giochi gli Hanshin Tigers, che però si lottano il secondo posto con i Tsunichi Dragons. La squadra di Nagoya è 56 vittorie, 51 sconfitte, 5 pareggi. C'è stato lo scontro più atteso della settimana questa mattina, il giovedì mentre sto registrando, Yuki Nishi contro Yudai Ono. Ha avuto la meglio Nishi, Ono ha chiuso a 45 inning consecutivi senza punti subiti, 3-1 il risultato finale del match. Ono non ha nemmeno lanciato un complete game, poi è stato tolto, invece Nishi ha lanciato effettivamente un complete game, quindi si complica forse leggermente la candidatura al Sawamura Award per Ono. Vedremo come proseguirà questa cosa, vedremo anche se Sugano verrà utilizzato dai Giants e in qual misura, anche perché poi i Giants dovranno attendere a finita la regular season, che dall'altra parte in Pacific League si giochino invece il turno unico di playoff. Quarto posto però per gli Yokohama Dynabay Stars, 54 vittorie, 53 sconfitte, 5 pareggi, con appunto lo sweep e le 4 vittorie consecutive in questo momento con lo sweep sui Giants, hanno finalmente sottonato ad avere un record positivo. Quinto posto per gli Hiroshima Carp, 46 vittorie, 54 sconfitte, 11 pareggi, nettamente la squadra con più pareggi tutto il Giappone, dicevamo già la scorsa puntata. Ultimo posto per i Tokyo Yakult Swallows, 38 vittorie, 63 sconfitte, 9 pareggi. In Pacific League abbiamo la prima squadra che ha vinto il pennant, si tratta dei Fukuoka SoftBank Hawks, 68 vittorie, 40 sconfitte, 5 i pareggi, pennant blindato con la vittoria in gara 2 contro Cibalotte. E fanno, non ho precisamente il numero sotto mano, ma dovremmo essere intorno alle 15 vittorie delle ultime 16 partite per la squadra di Fukuoka, lanciatissima, non lanciata, lanciatissima. Secondo posto, come detto, per i Cibalotte Marines, 56 vittorie, 53 sconfitte, 2 pareggi, e questa squadra è lanciata verso il non centrare i playoff dopo che è rimasta in questo spot per praticamente tutta la stagione. La sconfitta odierna incredibile, in Cibalotte conduceva 3-1 contro Fukuoka, una Fukuoka che non ha più nulla da chiedere a questa stagione, ha ribaltato la partita, ha vinto su un wild pitch walk-off, corridori in seconda e terza base, parliamo di Gracial e Yanagita, i due più pericolosi del lineup degli Hawks. È arrivato un lancio pazzo nell'enorme backstop di PayPay Dome di Fukuoka, sono entrati 2 punti, gli Hawks hanno vinto. Cibalotte ha perso e deve ringraziare il fatto che i Saitama Seibu Lions non hanno, hanno subito la potenza delle mazze dei Golden Eagles, però queste tre squadre davvero sono racchiuse in pochissimo. I Lions 54 vittorie, 53 sconfitte, 3 pareggi, e gli Golden Eagles 52 vittorie, 54 sconfitte, 6 pareggi. Si giocheranno davvero tutto nelle ultime battute di questa stagione. Tra l'altro le squadre potrebbero poi incrociarsi con dei recuperi finali tra di loro, proprio l'ultima partita di Cibalotte sarebbe contro i Saitama Seibu Lions, e invece poi i Lions avrebbero un'ulteriore partita per, come successe l'anno scorso in Central League, mandare a casa una squadra ferma davanti al divano in quel momento. Comunque in questo momento Cibalotte ha una partita di vantaggio su Saitama Seibu Lions e 2 partite e mezzo sui Tohoku Rakuten Golden Eagles. Chiudono gli Hokkaido Nippon M Fighters, 50 vittorie, 57 sconfitte, 5 pareggi, sarebbero ancora matematicamente in corsa, ma è davvero troppo difficile per loro. Ultimo posto, non più in corsa, gli Oryx Buffaloes, 41 vittorie, 64 sconfitte, 7 pareggi. Velocemente, perché è vero, questa puntata potrebbe risultare lunghissima, ci sono 2 notizie principali da questa settimana. Una è il draft, che però tratteremo in seconda parte perché è un pochettino più lungo, vorrei spendere qualche parola, anche se non eccessivamente. La prima notizia è il fatto che Alex Ramirez non sarà più il manager degli Yokohama Dynamite Stars per la prossima stagione, lo ha annunciato nel corso della settimana, dunque dopo 5 stagioni alla guida della squadra lascerà il posto. Non si conosce bene il suo futuro, c'è chi parla che resterà all'interno della dirigenza dei Bay Stars, chi dice che potrebbe andare agli Yomiuri Giants, quindi verso dei grandi rivali della formazione di Yokohama, anche in quel caso sarebbe probabilmente come coach per forse aiutare Abe quando probabilmente arriverà dal farm team a guidare la squadra. Non so se l'anno prossimo Jahara lascerà il passo oppure un'altra stagione, però sembra tutto allineato in casa Giants sotto questo punto di vista. Però quel che è certo è che non vedremo più Alex Ramirez come manager. Io ho speso tantissime volte grandissime parole su di lui, e giusto per darvi un'idea del lavoro che ha fatto, posso dire che dal 2008 al 2015, dunque l'anno prima che Ramirez prendesse in mano la squadra, Yokohama aveva finito solamente una volta, cioè l'ultima volta era stata nel 2007, dal 2008 al 2015 era sempre finita o nel quinto o nel sesto posto della Central League, ovvero ultimi o penultimi. Era una squadra veramente allo sbando, non sapeva più che pesci pigliare a quel punto. È arrivato Alex Ramirez, il primo anno è arrivato terzo, il secondo anno è arrivato terzo, ha conquistato le Climax Series e ha preso un posto alla Japan Series, poi è stato sconfitto dai Fukuoka Softbank Hawks, ma c'è arrivato ed era stata la prima Japan Series dalla grande annata del 1998, di cui avevo raccontato la storia di quella squadra, la Machine Gun Dazen, in una delle prime puntate di questo podcast. Poi quarto posto e infine l'anno scorso secondi, eliminati poi al primo turno dagli Anshin Tigers in una maniera rocambolesca, quella serie davvero incredibile. E anche quest'anno al momento ha un record positivo, anche se col fatto che se una squadra sarebbe qualificata alla Japan Series non c'è mai stata storia sostanzialmente in Central League. I Giants hanno abbastanza comandato dall'inizio fino alla fine. Secondo punto, allora, visto che quanto siamo in registrazione di puntata, 10 minuti, ok, potrei prendermi qualche istante per parlare invece di quella la grande cosa che è successa, quantomeno il grande evento che è successo in questa settimana, perché è slittato il calendario, ma è rimasto fissa la data del draft, sempre verso fine ottobre, come sempre si è fatto in Giappone. È stato un draft molto molto particolare, a partire dal fatto che appunto era sostanzialmente in remoto questo draft. Ci sono stati un po' di spunti interessanti, ma per partire dovrei spiegarvi velocemente come funziona il draft in Giappone, e vi vedo già mettervi le mani tra i capelli. Non è come negli Stati Uniti, dove si prende la classifica inversa dell'anno precedente e si va con le chiamate. Cioè sì, sostanzialmente può funzionare in questo modo, ma il primo round in Giappone viene fatto in maniera molto diversa. Ogni squadra, ognuna delle 12 squadre, seleziona un giocatore. Se quel giocatore non è chiamato da nessun'altra squadra, ne acquisisce i diritti per poterlo firmare direttamente, non bisogna passare da nient'altro. Se, come nel caso sempre delle pedine più pregiate, sono più due o più squadre che selezionano lo stesso nome, si procede alla lottery, nel senso che a quel punto si va a fare la pesca lottery con il numero di squadre che ha chiamato lo stesso giocatore. Viene estratta una in modalità totalmente casuale, e quella squadra acquisisce così i diritti per poter firmare quel giocatore. Quindi potrebbe anche succedere che le squadre più forti dell'anno precedente possano avere i diritti per firmare il prospetto più interessante del draft successivo. È una modalità molto particolare, molto strana, che credo suppongo utilizzino solamente in Giappone per il primo round, poi si va a normali chiamate. E quest'anno ci sono stati due giocatori che hanno ricevuto chiamate da ben quattro squadre ciascuno, i due prospetti più interessanti di questo draft, e sono i due nomi di cui vorrei fermarmi un attimino di più a parlare. Il primo è Takahisa Hayakawa, lanciatore della Waseda University. È da dire che sono stati draftati molti giocatori dell'università, perché per l'appunto non essendoci stato il Koshen e non essendoci stata una vera e propria stagione di scuole superiori, era normale pensare che gli scout e le dirigenze sarebbero andati maggiormente verso dei giocatori provenienti dall'università. Hayakawa dunque è stato scelto da quattro squadre, alla fine i diritti sono stati vinti dai Tohoku Rakuten Golden Eagles, che acquisiscono così quello che era il lanciatore più interessante di questo draft, un giocatore con una dritta specialmente che tocca le 155 km orari, magari a 155 miglia. È un qualcosa che ha effettivamente reso felice la dirigenza dei Golden Eagles, poter andare su un giocatore del genere, anche perché sta un po' venendo meno la grande forza del trio di partenti dei Golden Eagles che c'era negli ultimi anni. Norimoto, dopo gli infortuni, non è mai stato più così tanto dominante. Vedremo se tornerà a essere proprio un giocatore che domina ogni partita, un po' come ha fatto Ono quest'anno in casa Dragons. Resta sempre un grandissimo giocatore. Kishi è ormai anche lui è leggermente in declino. Mima è andato a Cibalotte, è arrivato Wakui che aveva iniziato molto molto bene, poi si è un pochettino perso anche lui e l'età si fa sentire. È un giocatore su cui ci sono pochi dubbi, e sembra essere davvero il successore in linea temporale di Norimoto e prima ancora di Masahiro Tanaka, nel senso a prendere il ruolo futuro di Ace in casa Golden Eagles. Un altro giocatore con una storia forse ancora più interessante da questo punto di vista, che è stato scelto selezionato da ben quattro squadre, è Teruaki Sato, un interno della Kinki University, l'università principale del Kansai, e ad ottenere i suoi diritti è stata proprio la squadra più amata della regione giapponese. ovvero gli Anshin Tigers, che si assicurano così un giocatore veramente, veramente interessante. Lo avevano chiamato sia l'altra squadra del Kansai, gli Oryx Buffaloes, sia Fukuoka Southern Hawks e Yomiuri Giants, ovvero le due squadre che lo scorso anno sono affrontate nella Japan Series, che quest'anno chiuderanno in testa le rispettive leghe. Quindi un giocatore che era veramente ben visto, lui si è subito detto molto contento di essere stato scelto dai Tigers, la squadra per cui tifava quando era più piccolo, è andato diverse volte a Cushion Stadium a vedere la squadra. È un giocatore, un battitore mancino, molto, moltissimo interessante. Ho visto qualcosina sua, un pochino meno rispetto a Hayakawa, perché Hayakawa, giocando nel circo dell'Università di Tokyo, ha avuto un pochettino più di risalto mediatico probabilmente rispetto a Sato, un giocatore che però ha uno swing veramente molto molto bello. Molti l'hanno paragonato come tipo di movimento a quello di Yuki Yanagita, e avere il proprio swing paragonato a quello del miglior giocatore del Giappone, possiamo dir di sì, dai. Questa stagione ci ha confermato che lo scettro lo aveva solamente lasciato lì un attimo lo scorso anno mentre era infortunato. Appena è tornato se l'è ripreso Yanagita, uno swing molto ampio, un swing da mancino. Se dovessi fare un paragone con la Major League, probabilmente andrei a pescare un Cody Bellinger, nel senso che proprio questo swing che resta sempre molto alto col corpo come stance, va a pescare la palla e spesso riesce a tirarla su e a colpirla anche molto molto lontano. Poi vedremo, certamente i paragoni Yanagita e Bellinger sono pesanti, perché parliamo di due MVP sostanzialmente, però il ragazzo sembra avere veramente queste qualità. Vedremo, sono molto molto curioso di sapere come, di vedere come andrà. Poi altri giocatori sono stati scelti invece da una sola squadra e hanno firmato direttamente: Hiromi Ito, un giocatore dell'Hokkaido, della Tomakomai di University dell'Hokkaido, ha firmato con gli Hokkaido Nippon M Fighters. E ci sono poi altri giocatori, ma vi ho detto che non vado a chiamarli tutti, perché altrimenti non la finirei più. Vi invito, se siete interessati, di andare sul blog del buon marinerds.blogspot.com, che come ogni anno ha raccolto in lingua inglese tutti i dati di questo draft, l'ordine di chiamata eccetera eccetera, per, se siete interessati appunto, per approfondire un pochettino di più, anche magari sapere se la vostra squadra, quella che avete preso a cuore, ha selezionato qualche giocatore interessante. Qualche giocatore altro interessante ve lo posso segnalare: ad esempio, uno è Ryota Isobata della Chuo University, è stato scelto al secondo round dai Fighters. Perché è un giocatore interessante? Perché quando era in junior high school, non chiedetemi bene cosa corrisponda in termini europei di anni, comunque quando era all'high school, al liceo, aveva battuto i record sui 100 e 200 metri dell'attuale Japanese holder, chi detiene il record giapponese, ovvero Abdul Hakim Sunny Brown, un corridore ben noto all'interno del mondo dell'atletica leggera. Un'altra cosa molto interessante è il fatto che gli Yomiuri Giants hanno selezionato adesso non mi ricordo più che giro, forse perdonatemi l'attesa, non riesco a trovare più in questa tabella, comunque non importa il numero di giro, comunque abbastanza avanti, non è certamente uno dei giocatori più caldi che hanno selezionato, ovvero Hayato Sakamoto, un giocatore che si chiama esattamente come il reigning MVP della Central League, uno dei migliori giocatori degli Yomiuri Giants, che ormai è vicino a battere 2000 valide in carriera. Si chiama allo stesso modo, Hayato Sakamoto, si scrive allo stesso modo, perché in Giappone ci potrebbero essere degli omofoni, come dei kanji omofoni, ovvero che hanno lo stesso suono però sono scritti in modo diverso, invece si scrive esattamente come il Sakamoto attualmente dei Giants. Vedremo se farà la stessa carriera, se lo augurano. Ci sono state reazioni molto divertite da parte del clan Giants quando è stato selezionato Sakamoto, anche perché se ne parlava, se ne vociferava già, si sentiva che c'era questo Sakamoto draftabile e molti volevano che andasse ai Giants. Così è stato e vedremo se renderà quanto il vero Sakamoto, mi viene da dire, quello sicuramente più famoso. Ultima notizia al volo è quella che Seiichi Uchikawa, uno dei principali giocatori del recente passato del baseball giapponese, ha giocato ormai, parliamo di 20 anni forse in Giappone, forse leggermente meno, però comunque un grandissimo veterano che non è forse conosciuto a livello estero, perché non essendo mai andato in Major League non ha mai espresso al di fuori il suo potenziale, ma parliamo di un giocatore che è stato MVP della Pacific League nel 2011, che è stato MVP della Japan Series, che ha vinto 6 volte la Japan Series, e voi direte è facile se giochi nei SoftBank Hawks dal 2011, e in effetti sì, però comunque le ha vinte. Parliamo di un giocatore che è stato grandissimo, quest'anno è rimasto in Nigun, il farm team, per tutto l'anno. Lui aveva iniziato la carriera giocando a Yokohama, poi da free agent nel 2011 si era spostato agli Hawks. Adesso che gli Hawks non l'hanno più chiamato in prima squadra, lui ha annunciato al team di volersi trasferire, proprio per avere ancora, a 38 anni, ho controllato in questo momento, la possibilità di giocare. Parliamo di un giocatore che lo scorso anno è stato fondamentale, con magari qualche limite ormai dovuto all'età, non rendeva più benissimo, a sostituire per l'appunto in squadra, come peso nella squadra, un giocatore come Yuki Yanagita, che era rimasto fuori per tutto l'anno per infortunio. Vedremo dove andrà. A proposito, è vero, sul draft avevo parlato qualche puntata fa della Tazawa Rule, di Tazawa, l'ex lanciatore dei Boston Red Sox, che era andato direttamente in MLB senza passare dal draft giapponese, senza passare a nessuna squadra giapponese, che non poteva essere draftato fino a che non trascorreva 2 anni nelle leghe indipendenti giapponesi. È stata abolita questa regola, però ciò non di meno nessuno lo ha selezionato al draft. In particolare ci si aspettava che qualcuno lo chiamasse, in verità, perché chiaramente più avanti con gli anni rispetto a giocatori di high school e di college, però anche un giocatore che aveva già mostrato di giocare a livelli di Major League, coi Red Sox, coi Cubs anche, e non ricordo altre squadre al momento al volo in cui aveva giocato Tazawa, ma ciò non è l'importante. 23 minuti di puntata, wow, pensavo di andare anche un pochettino più lungo, e me ne sono accorto che ho cercato di velocizzare un pochettino, anche perché la gola reclama pietà, reclama un bicchiere d'acqua soprattutto, quindi direi che posso andare a berlo. E prima però chiaramente vi saluto per la puntata numero 27, mi sono già dimenticato, sì, 27 di 108 NPB è tutto. Sono sempre Nicolò Gatti, ci sentiamo settimana prossima sempre qui su The Cutting Edge Radio, probabilmente per parlare del pennant degli Yomiuri Giants e la corsa al secondo posto della Pacific League, che probabilmente non sarà ancora finita, anche se ormai mancano 10 partite, poco meno, siamo nelle fasi calde, signori, e non avete più la Major League da guardare, quindi non avete scuse, il baseball sta in Asia, come era successo a giugno e come succede anche adesso a novembre. Matarai shuu!